Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere con noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sale e Luigi Santarelli. Nuova puntata di Giletti 102.5. Buongiorno Massimo Giletti.
Buongiorno amici miei, come state? Avete una pistola da usare anche voi, sparare?
È una metafora, vero?
Per noi sì, per altri no.
Beh, ci sono quelli che
dovete
hanno...
Dovete baciarmi anche voi qualcosa?
No!
Ormai è questo il linguaggio.
Baciami ancora.
Baciami
ancora.
Però
io non capisco. Io ho scritto mio figlio perché dice le parolacce. Poi il presidente degli Stati Uniti va lì in televisione e dice queste cose. In televisione, insomma, al microfono e dice queste cose qua. Non va bene.
È così. Ormai la passione del linguaggio pessimo che lui lo sdogana da sempre. Ricordate, no, quella volta che c'era una giornalista che le ha fatto una domanda un po' strana e dice: al ciclo. Lui è così, oppure i paesi africani che non sono a livello, parla di merda, di pattumiera, è così. Questo è il punto vero, che distrugge pure col linguaggio quello che si può costruire in serenità.
E parliamo dell'uomo in teoria più potente del pianeta.
Mondo. Ma non so se è più potente o no, è quello che stabilizza in questo momento il mondo.
Comunque oggi ci prendiamo, ma ne parleremo con il prossimo ospite in realtà, però ci prendiamo una piccolissima pausa dai dazi, visto che ne parleremo ancora e molto in questi giorni.
E di cosa vuoi parlare?
Del codice etico delle prostitute nuove, dell'escort, vuoi parlare di questo?
Guarda, io ci avrei fatto la linea diretta, ma mi hanno boicottato.
Anche a me, perché Santarelli è così, e lui ha un fondo ecumenico.
Sì.
Un po' il misto, quel catto comunismo che gestisce poi il potere.
Ma faceva l'organista in chiesa, lui suonava per la messa.
Vabbè, adesso...
Ingegnere.
Sorvoliamo tutti questi passaggi, ma torniamo sulla cronaca.
Sì.
Di un caso che in realtà è, insomma, uno dei tanti che raccontiamo di questo tipo. È diventato famoso, suo malgrado, un gioielliere che si chiama Zancan. Dal Veneto, se non mi sbaglio,
Nanto,
ha un'azienda di gioielli, ha subito quello che credo sia massimo l'ottavo tentativo di furto?
Non so, lui lo sentivo nei titoli dei giornali, eccetera, parlano di ottavo. Lui in un'intervista ha parlato del sesto, ma poco cambia tra 6 e 8 in questo laboratorio, ripeto, non immaginatevi una gioielleria qualsiasi, è un laboratorio dove lavorano 50-60 persone. Lavorano sui gioielli, che quindi probabilmente poi vanno a distribuire le gioiellerie italiane. Sesto o ottavo attacco che sia, non è quello il punto. È che l'hanno fatta franca i malviventi questa volta, ma con chi se la son presa, Luigi?
Con Zancan, che appunto, allertato dall'allarme, ha preso la sua pistola e ha sparato, ha messo in fuga la banda. Il problema è che lui aveva un porto d'armi regolare, però scaduto. Quindi gli è stata sequestrata la pistola e poi, dice lui stesso, è stato denunciato per detenzione illegale di armi e dice: ma che cosa dobbiamo fare? Perché, scrive lui, noi onesti dobbiamo continuare a subire le pene dell'inferno quando i farabutti continuano indisturbati.
Probabilmente i ladri avranno avuto un porto d'armi regolare, no? Per fare il ladro.
Ma è ovvio. ma perché poi non potevano prendersi con i ladri? Ma perché dovevano prendersi con i ladri?
Perché non potevano prendere i ladri, prenderli e metterli.
Quello è già troppo. Ma neanche più prendersela in modo morale. Dico, no, lui è il colpevole. E questa è una storia che comunque praticamente c'è ogni settimana nei nostri giornali, con più diversi livelli di stronzaggine, perché questa volta veramente è incredibile. Uno si fa il mazzo tutto il giorno, lavora tutto il giorno, riceve un assalto di rapinatori. La regola è che lei al porto d'armi fuori legge, di fatto è un fuori legge. Anzi, dovresti mettere la nota canzone fuori legge,
ecco.
Quella che piace a te di sera, anche per i movimenti che ha la cantante. No, ma ci sono le regole vanno rispettate. Il problema è che poi vanno a prendersela sempre, diciamo, nel caso in cui c'è una regola un po' tra la rapina e il resto, se la vanno a prendere. E questo non lo posso più accettare, perché è un cortocircuito dal quale questo paese continua a non uscire. Io sono allibito da questa cosa qua. Certo, devono fare loro, perché se ha le pistole. Ma io ne ho vissuta una.
È scaduto, così, è scaduto.
Ne ho vissuta una così, Ne ho vissuta una così. Se vuoi te la racconti.
Di rapina? Non ho capito. Di rapina?
No, stavano per portare via un'auto a mio fratello e io blocco il rapinatore dell'auto. che era in coppia con un altro, avevo 19 anni, 20 anni. Alla fine il problema ero io perché avevo una pistola. E mi chiedono perché lei aveva la pistola, ma qual è il problema? Cioè, hanno voluto vedere se era regolare, se era denunciata. A processo, capito? E il ladro ovviamente ha assolto per insufficienza di prove, perché aveva detto che aveva trovato quel collega che non stava bene, aveva aperto la macchina di mio fratello, che era secondo lui aperta, per farlo appoggiare la testa.
Certo.
E questo non cambia. Quindi stiamo parlando di 40 anni fa. È cambiato qualcosa? No. Anzi, peggio.
Ecco, se vi va di dire la vostra, vi chiediamo: state, semplifichiamo, dalla parte del gioielliere, ma questo è un caso di tanti, oppure le regole sono regole e soprattutto non ci si fa giustizia da soli, si chiamano le autorità. Per intervenire in diretta e parlare con Massimo Giletti, chiamatelo 02 25 15 15. I messaggi Massimo li legge via WhatsApp al 378 378 1025. Tra poco però, per parlare anche di politica internazionale, un super ospite collegato dal Giappone e che però sa molto di America. Intanto una bella novità.
La nuova di Bruce Springsteen si chiama Rain in the River, qui su RTL 102.5. Pensiamo ad un artista che incarna l'America, è sicuramente lui, il boss Bruce Springsteen, nuovo singolo per lui, Rain in the River, qui su RTL 102.5. Però Massimo, se parliamo di America, io chiedo la dispensa di poter utilizzare lo stesso linguaggio di Trump a questo punto. Mi devo allineare anch'io.
Allineati,
mi devo allineare contento. E usare perché... il turpiloquio.
E usiamolo. Come... Cosa dici, gatto? Cosa devi dire?
No, non lo so, però è veramente assurdo che ci siano, come posso dire, le massime autorità. Non dico che debbano essere anche un esempio morale, perché ci mancherebbe, però accidenti.
Vabbè, ma lui è così, purtroppo lo stiamo vedendo, ha queste uscite.
Ma perché lo hanno votato?
Da sempre. Beh, perché in America c'è una situazione.
Perché in America
strana,
sono così, pericolosa. Perché in America no. Piace un personaggio così.
L'America, però l'America veniva anche da un momento molto complicato. Certo, Biden non ha fatto un grandissimo mandato, soprattutto negli ultimi tempi non c'era più, quindi hanno avuto gioco facile, questa è la verità. I democratici non hanno trovato un candidato vero, non si sono mai messi d'accordo. Sembra un po' come la destra in Italia, che non riesce mai a trovare un sindaco per una città importante, ci mettono anni a decidere, poi all'ultimo secondo buttano giù un nome e quello perde regolarmente.
Okay.
Il problema è che ci sei,
sì?
Luigi?
Mm. Finisci il problema?
No, dicevo, il problema è che anche queste storie, voglio dire, è chiaro che i carabinieri arrivano sul posto, chiedono, lei aveva la pistola, il porto d'armi ce l'ha? La risposta ovviamente è sì, ce l'ho, ma vanno certo a verificare questo. Uh-huh. Purtroppo è un dato da un punto di vista di legge,
è
ineccepibile, quella cosa lì è, poteva rinnovarlo, certo, perché non l'ha fatto, non lo so, però il problema è che poi cos'è il messaggio che passa? I ladri arrivano, fanno quello che vogliono, se ne vanno, arrivederci, grazie.
E tu hai delle grane perché non hai rinnovato, diciamo così, una
però
cosa
per la sesta volta devi difendere il tuo territorio, il tuo laboratorio.
Dai, tra
di
poco
oro.
Su questo ci torniamo con i nostri ascoltatori, lo 02 25 15 15.
Prima però tanti temi di cui parlare con il nostro ospite.
300 secondi con
Federico Rampini.
Dall'altra parte del mondo, Federico, perché sapevi che oggi l'indice Nikkei andava giù, come mai? Buongiorno Federico, sei in Giappone.
Buongiorno, sì, effettivamente sono in Giappone, sì.
Che ore sono in Giappone, tanto per iniziare?
Sono le 3:15 del pomeriggio.
Ecco, vedi, noi siamo appena svegli qui pronti, volevo capire intanto che situazione hai stando dall'altra parte del mondo, come lo leggono? Il trumpismo di oggi.
Dunque sì, io ho cercato di farmi un'idea di come l'Asia sta vivendo questa guerra dei dazi, il protezionismo americano, sono tutti molto preoccupati, anche se paesi come il Giappone, il Vietnam, la Corea del Sud hanno subito cercato di aprire un tavolo di negoziato con Trump. Non hanno mai annunciato delle rappresaglie, a differenza dell'Unione Europea e soprattutto della Cina, perché evidentemente sono convinti, sono tutti dei grossissimi esportatori, cioè il Giappone già negli anni 70-80 faceva notizia per l'invasione di merci giapponesi sul mercato americano. Beh, la Corea del Sud è un'altra superpotenza economica, il Vietnam anche molto importante. Però ritengono che da uno scontro, una spirale di rappresaglie, avrebbero molto più da perdere che da guadagnare e quindi stanno cercando degli accordi. Il Vietnam è stato il primo, per esempio, che ha azzerato tutti i suoi dazi sulle importazioni americane per tentare di avere reciprocità da parte di Donald Trump. Adesso poi siamo tutti in questa nuova fase di tregua, la sospensione dei dazi per 90 giorni, salvo comunque un dazio del 10%, che per alcuni paesi non è poco, e soprattutto i super super dazi contro la Cina, che qui è il gigante qua vicino, insomma. Ovviamente tutti guardano a questa sfida tra America e Cina con grande apprensione.
Ecco, ma ora, così dando una lettura, l'escalation sembrerebbe arrivata, no? C'è stata. Però adesso si entra in un territorio, se mi permetti, sconosciuto, di una guerra tra le due più grandi economie del mondo. E il valore del tempo nel mondo orientale è molto diverso rispetto al nostro occidentale. Sanno aspettare. La Cina ha aspettato anni per diventare quella che è, in silenzio, ha lavorato sotto traccia, diciamo. Oggi è una potenza importante. Cosa succederà secondo te?
Sì, sono abbastanza d'accordo con questa lettura. Del resto oggi c'è un editoriale mio in prima pagina del Corriere della Sera in cui accenno a questo tema, cioè il fatto che la Cina è in una posizione strutturalmente debole nei confronti degli Stati Uniti, perché è un paese che ha bisogno di esportare mentre importa poco. Quindi anche la Cina, come tanti altri paesi al mondo, in una spirale dei dazi può subire dei danni notevoli. Però son d'accordo che la Cina ha pazienza e ha anche un regime autoritario. La pazienza non è solo una virtù, non è solo una virtù caratteriale o associata al confucianesimo, al buddismo, è anche che i regimi autoritari, l'abbiamo visto nel caso della Russia con Putin e le sanzioni, cioè un regime autoritario può infliggere alla propria popolazione delle sofferenze a lungo termine che in qualunque democrazia farebbero saltare un governo in pochi mesi. Questo è probabilmente uno dei calcoli che sta facendo Xi Jinping. Lui deve essersi goduto lo spettacolo in questi ultimi 9 giorni di Trump assediato da proteste dei suoi capitalisti, dei mercati finanziari, dei media, degli alleati, e alla fine comunque ha fatto un passo indietro Trump. Quindi non è, nonostante lui vorrebbe essere una sorta di uomo forte, però deve tenere conto di tutti i componenti di una società democratica come quella americana, compresi i famosi, quelli che molti chiamavano, soprattutto in Italia, gli oligarchi, che si sono rivelati molto meno potenti di quanto si credeva, perché se veramente comandasse Musk non ci sarebbe stato nessun dazio. E soprattutto gli oligarchi, se vogliamo chiamarli così, sono in questo momento l'alleato più prezioso per gli europei, perché gli oligarchi non vogliono nessuna guerra commerciale. Comunque, in questo pandemonio, in questa gran confusione, in questo pasticcio, anche questa sensazione di improvvisazione e incompetenza dell'amministrazione Trump, Xi Jinping può pensare esattamente che il tempo lavora a suo favore.
Senti, Giorgia Meloni doveva andare ed andrà in America, ma doveva andare nel momento in cui si aspettava che il bazooka, il famoso bazooka, calasse europeo, quindi in una fase molto più delicata. Adesso forse questa tregua permetterà un viaggio diverso. Secondo te va come italiana Presidente del Consiglio, o ha davvero questo diciamo questo fil rouge con gli altri paesi? Cioè, vedo che gli uomini vicino a Giorgia Meloni continuano a dire: noi stiamo con l'Europa. Che viaggio sarà?
Ha premesso che io mi considero più esperto di geopolitica globale che non di cose italiane, però visto da lontano io penso che sarà un viaggio in cui prima di tutto Giorgia Meloni è felice di non avere sul capo i super dazi del 25% e di arrivare a Washington in una fase comunque di tregua, di negoziato, di sospensione dei super dazi. Parlerà prima di tutto a nome dell'Italia, come ovvio e come normale, cercherà di difendere gli interessi italiani, però al tempo stesso, se può fare qualcosa per ridurre le incomprensioni e le diffidenze tra questa America trumpiana e l'Unione Europea, penso che le convenga fare anche, avere anche questa doppia veste e questo secondo ruolo, senza dubbio. Parte avvantaggiata da un buon rapporto personale con Trump, conta. Con Trump i rapporti personali contano, basta guardare, che so, Netanyahu, per dirne uno,
certo.
O l'argentino Milei. Insomma, quelli che hanno costruito un buon rapporto personale di solito qualche vantaggio ne ricavano. Quindi questo, dopodiché sappiamo anche però che le politiche dei dazi riguardano l'Unione Europea nel suo insieme.
Sì.
Non è così facile, neanche se Trump vuole, fare dei favori bilaterali specifici all'Italia.
Luigi e Barbara.
Un passaggio velocissimo prima di salutare Federico Rampini, anche se non ha senso con i se, con i ma, fare ipotesi, eccetera. Tutto questo patatrac dipende solo ed esclusivamente da Donald Trump? La domanda la rifaccio in questo modo: se avesse vinto Kamala Harris non ci sarebbero stati questi problemi?
Ma dunque, anche sotto i democratici l'America aveva un atteggiamento sempre più duro e protezionista nei confronti della Cina, perché la guerra di protezionismi l'ha cominciata la Cina molti anni fa. Poi Trump esagera, sbaglia, ha mille colpe, però ricordiamoci che il protezionismo lo ha praticato per molti anni la Cina e l'abbiamo tollerato e ne abbiamo subito dei danni enormi.
Grazie a Federico Rampini. Sulla prima pagina del Corriere oggi trovate, grazie, il suo commento: l'ex amico a Pechino. Grazie,
grazie,
buon lavoro.
Federico,
grazie.
Grande grazie osservatore di geopolitica internazionale. Ciao.
Grazie, grazie a Federico Rampini, collegato dal Giappone. Allora, noi andiamo in pubblicità velocissimi e poi apriamo i telefoni a voi, ritorniamo sul caso di cronaca, anche perché di dazi parleremo ancora, ho l'impressione, neanche per settimane, per mesi. Caso di cronaca: gioielliere che in Veneto subisce l'ottavo tentativo di rapina, spara per far fuggire i ladri, mm-hmm. però il porto d'armi era regolare ma scaduto, gli sequestrano la pistola, lo denunciano per porto illegale d'armi. Ha ragione lui oppure no? Al telefono con voi, tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sono le 8.31, buon venerdì, è l'11 di aprile, RTL 102.5, Luigi Santarelli, Barbara Sala e Massimo Giletti in Giletti 102.5.
Subito al telefono, Ciro, buongiorno, sei in diretta
buongiorno,
con Massimo Giletti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, per quanto riguarda questo signore che ha sparato, per me ha fatto bene a sparare, però deve purtroppo rispondere della che aveva il passaporto scaduto e quindi c'è un
porto d'armi.
E porto d'armi, scusi. C'è un'infrazione al codice, non so se è un'infrazione amministrativa o penale, questo non lo so, ma comunque ne deve rispondere. Come purtroppo capita spesso, che è invalso l'uso in Italia, che molte volte fanno le rapine, facciamo un discorso di carattere generale, fanno le rapine, se ne fuggono i rapinatori, magari chi è stato assalito spara, quando i rapinatori se ne sono fuggiti e stanno di spalle, e li pagano. Quello è un reato, è successo, mi sembra che ci stanno anche alcune
sì, come
città,
no, come no.
Ci stanno dei processi in atto, mi sembra proprio nel Veneto, ma non so se questa è la stessa persona o è un'altra
no,
persona.
No, un'altra.
Ah, è un'altra persona. Questo mi sembra il benzinaio, mi sembra, o no?
Sì.
È il benzinaio. Sì, sì. Poi ci sta quell'altro l'orefice che praticamente ha avuto 17 anni di carcere.
Allora, qui tra ristoratori che hanno risposto, orefici, benzinai.
Allora, cioè, Massimo, scusi. Mi
è un mondo all'incontrario, però.
Lo so, ma quando.
È un mondo all'incontrario.
Vabbè, ma tu non li puoi sparare di spalle.
No, certo.
Se ne è fuggito,
certo.
Tu non li puoi sparare di spalle.
Non è più legittima difesa.
No, non è più
legittima difesa.
Se mi dai un 30 secondi per dare spazio all'altro, ti racconto un episodio veloce. A Napoli, un mio amico. No, poliziotto, tanti anni fa, adesso sta in pensione pure lui, come sto anche io in pensione, fecero una rapina, lui era stava sulla 113, no? Nella zona di Barra, San Giovanni, che sono delle zone molto pericolose a Napoli.
Molto calde.
Molto calde. Lui fecero questa rapina, loro intercettarono i rapinatori, questi qua fuggirono, lui sparò, prese il rapinatore al rene, no? Lui mi disse, guarda Ciro, era meglio che lo ammazzavo, perché si ferì, la famiglia gli fece causa, lui è stato per 5 anni sulla graticola che poteva perdere il posto. Poi venne un magistrato, che forse se si impietosì, non lo so, qua stiamo parlando di circa 40 anni fa, 35-40 anni
quindi
fa.
Quindi parliamo sempre di queste cose.
Sempre queste cose qua.
Chiarissimo. Ciro, buona giornata,
ciao, Ciro.
È stato chiaro. Allora, io non dico, ripeto, cioè la legittima difesa, lo sappiamo che se spari mentre uno scappa non è più legittima difesa, quindi viene condannato e quant'altro. Io sto parlando che viviamo in un paese dove è all'ordine del giorno un tipo, qualsiasi tipo di reato. E questo è il punto. Vedere sempre poi i rapinatori che se ne vanno e chi rimane, andrà in tribunale a rispondere di questa cosa, sì. L'orefice. E questo è un mondo di sotto. Per me è un mondo di sotto. Punto e basta.
Ci sono diversi messaggi di questo tipo e tra poco li leggiamo. Ancora al 378-378-1025. Subito da Giuseppe al telefono. Buongiorno.
Sì, pronto?
Sì, buongiorno.
Eccoci. Sì, buongiorno. Ma secondo me il problema è sostanziale e anche formale. Sostanziale nel senso del chi fa le norme. E il problema, se si vuole risolvere, sarebbe semplice, sia per il gioielliere che per tantissimi altri casi. Perché poi alla fine il giudice decide secondo le norme e non secondo equità. Per cui se politicamente c'è la volontà di risolvere questi problemi, non ci sarebbero nulla a risolverli.
Ma lei come li risolverebbe? Ma libertà di far far west,
no,
cioè spariamo tutti,
allora,
questo, perché poi il rischio è questo.
Sì, ma io le risolverei innanzitutto sentendo la volontà del popolo. Cioè l'Italia, l'italiano, come vuole risolvere il problema?
Facciamo un referendum. più ma pistole noi, per scusi, tutti.
Ma vede, noi abbiamo eletto un Parlamento, in teoria noi siamo un paese democratico, il mio voto permette, chi va in Parlamento dovrebbe esprimere il mio pensiero.
Esattamente.
Facessero delle leggi precise allora.
Le chiedo scusa. Il problema sai qual è? Il problema è che il Parlamento, cioè mentre 20-30 anni fa, io sono giovane, ho 55 anni, ma 30 anni fa ancora di politica non capivo nulla. C'erano le segreterie degli onorevoli, dei senatori, dove ascoltavano le persone che gli avevano dato il voto. Questo non esiste più.
Sì, ma oggi le chiediamo, questo orefice, che non è un capo del laboratorio dove si fa il lavoro loro, i gioielli, si creano i gioielli, rischia di essere condannato, speriamo, no? Sono semplicemente una sanzione amministrativa e quant'altro, ma i rapinatori se sono andati dopo 6-7 volte, uno rischia l'esasperazione, questo è il problema. Forse è un po' più grande del singolo caso. La domanda di fondo è: come mai in Italia tutte queste bande che continuano a saltare i portavalori, che continuano a saltare gioiellerie, eccetera, sono sempre in esterna, liberi a farsi la vita bella?
Perché?
E non riusciamo a chiudere la chiave per 30 anni, non c'è certezza della pena. Questo è il vero problema, perché sennò io non vado con una pistola nel mio laboratorio. Ho paura.
La mia risposta è: perché non c'è la volontà da parte della politica di trovare delle soluzioni semplicissime, si mettono delle pene più pesanti.
Ma li devi prendere per mettere le pene più pesanti, sai? Se tu pensi che la pena sia un deterrente, insegna che non è così.
No, ma vede il discorso qual è? Intanto li prendono, io ho diverse proprietà e ho subito nell'arco di 3-4 anni una ventina di problematiche, cioè mi sono entrato in casa, chiamo la polizia, vivo a distanza, loro non ce la fanno perché poi li prendono. Ma quello che dico io lo dicono tutti gli italiani, tutte le persone. Dopo 2 giorni sono fuori, perché le norme purtroppo sono queste.
Due cose le dico, la fermo perché dobbiamo andare a spazio d'altri. Due cose. No, ma è interessante visto che l'ha vissuto sulla sua pelle. Sa qual è il problema più grande dell'Italia? Che non ha carceri. Tragicamente noi abbiamo le stesse carceri di 40 anni fa come numero, quindi sappiamo tutti che cosa è successo in questi ultimi 40 anni, chi è arrivato nel nostro paese, quanta popolazione che delinque c'è in più, e questo è il punto. Quindi non ci sono spazi, e allora pene alternative, vai al mare, vai a far la firma al commissariato, però poi esci la sera, semilibertà, gliel'elenco.
E così.
Allora,
però sono tanti anni che si parla di questo e con
ma
con tutta la campagna che abbiamo c'era anche il bonus, il 110%, non si poteva applicare alle carceri?
Si vede che non hanno interessi. Dai,
Giuseppe, grazie mille. Ciao. Dobbiamo andare veloci prima della pubblicità. C'è Patrizio. Vai. Buongiorno
da Pistoia. Buongiorno Ginetti.
Ciao caro, buongiorno.
Buongiorno, sono un cacciatore, quindi detengo delle armi ed ho un porto d'armi regolare. E bisogna stare attenti col porto d'armi, perché uno che detiene un porto d'armi vuol dire che ha passato tante certificazioni e tante cose, e bisogna stare attenti alla scadenza, perché la legge dice che bisogna rinnovarlo, e questo è il normale, e lui sicuramente pagherà,
certo,
in misura dell'errore che ha fatto, perché è un errore, una dimenticanza, quello che è. Però è come una multa per la strada, se voglio dire, si piglia un divieto di sosta, è un errore e pagherà in termini di giustizia. Il problema è che questo sciaurato ha subito 6-8 rapine, quelle che sono, ma era tremendo anche se ne aveva subite 2, perché in Italia siamo a questo punto, nessuno si fa carico di questa situazione, e non è inasprendo le pene che si arriva a una soluzione.
Però costruendo carceri nuove, le garantisco che forse si potrebbero star dentro un po' più di anni, perché poi cosa succede? Che siccome sono pochi posti, creano tutta una serie di pene alternative. È inutile, se io non so dove mettere un delinquente, mi invento delle pene alternative, il lavoro esterno, il viaggio a alle Bahamas, ecco,
o depenalizzo altre categorie. Patrizio, purtroppo andiamo velocissimi, quindi però grazie per la telefonata. Andando in pubblicità, li commentiamo rientrando, leggiamo un paio di messaggi.
Allora, qualcuno propone il codice Ateco anche per i ladri. Effettivamente, se poi versassero una percentuale di tasse sulla refurtiva, perché no? Finché ci sarà la sinistra, non ci sarà giustizia. Signori, la sinistra c'è, ma non è al governo in questo momento.
E quindi la destra dovrebbe fare una mossa da destra: costruire carceri, allargare quelle esistenti. Basta, questa è la strada.
Pubblicità vi aspetta tra pochissimo. Massimo Giletti, a tra poco.
Giletti 102.5 con Massimo Giletti, 8.47, buon venerdì mattina ancora a voi allo 02 25 15 15.
E prima di tornare al telefono, Massimo, se vuoi commentare un paio di messaggi veloci: i ladri sono una cosa ma il porto d'armi scaduto è un'altra, se non era in regola le forze dell'ordine devono giustamente denunciare questo gioielliere.
L'abbiamo detto, non è che non l'abbiamo detto.
Qualcun altro dice: Andrea da Padova, mi vergogno di questo paese, qui va tutto al contrario, la gente onesta ha una vita durissima. Qualcun altro ti dice: costruire carceri, come dicevi tu, è il fallimento dello Stato.
Allora, tutti gli Stati sono falliti nella storia, perché non c'è un posto dove non ci sia un carcere. Purtroppo devi dipendere da come li fai i carceri. Le carceri devono essere fatte bene, non per ragazzi che ci entrano, ma questo è tutto un altro mondo, ci prenderebbe molto tempo. Le carceri sono un fallimento dello Stato, nel senso che comunque su 60 milioni non tutti siamo uguali, ci sono criminali, persone oneste, però io come persona onesta vorrei che le mie città fossero sicure e vorrei che chi delinque sapesse che poi gli aspetta molto tempo da stare in carcere. Il fatto che non vi sia certezza della pena e che non ci siano carceri sufficienti crea un senso di insicurezza che per me è arrivata nel nostro paese a livello intollerabile. Punto. Poi è ovvio che per i giornali ci andranno a nozze sul fatto che uno si difende, gli altri scappano per la sesta, ottava volta che sia, è la verità che sta dall'altra parte del pianeta, nel nostro paese. Andate, vediamo in Svizzera cosa succederebbe. In Svizzera cosa succederebbe una cosa del genere? Vediamo.
Andiamo al telefono. Carlo, sei in diretta con Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno Massimo.
Buongiorno, liberi tutti, no, a questo signore che dice liberi tutti, non facciamo le carceri, anzi apriamo le carceri, facciamo uscire tutti, perché questa è la risposta, apriamole, andate fuori tutti, beati voi.
Sì, no, guarda, io penso che viviamo in un'Italia con un permissivo ipocrita. Io ho ereditato delle armi da mio padre che ho ridato alla polizia proprio per evitare problematiche, perché ho una villetta e ho paura che entri qualcuno e io poi gli sparo, perché secondo me chi entra senza essere accolto nella mia casa io gli devo sparare, perché devo evitare che la mia famiglia possa avere dei problemi.
Ma non sempre così, lei lo sa che sono successi episodi come riferisce lei, che purtroppo non sono così.
Però secondo me per legge andrebbe fatto, perché tu dentro casa non ci devi entrare, punto.
Certo, ma
poi
è ovvio.
Ci vorrebbero tante carceri e poi ci vorrebbe anche che ci rimettessero, a mio avviso, per sentire una stupidaggine, rimettessero le frontiere, perché i delinquenti di altre nazioni, l'Italia è piena di delinquenti, ognuno si tenga i propri e se li gestisca.
Ma quelli non li rivolgono indietro.
Se tu
senta,
vieni in Italia e vieni
il problema, vieni, caro amico mio, che anche un uomo delle forze dell'ordine che fa un conflitto a fuoco si deve poi prendere un avvocato per difendersi, spendere i propri soldi nel lavoro, quello è il suo lavoro. C'è una storia incredibile a Rimini, il maresciallo di Rimini. Ve lo ricordate quel maresciallo Rilini che intima all'extracomunitario: fermati, non farmi sparare, fermati, quello lì quello è ancora sotto processo. Ma no, di che paese stiamo raccontando? Però siccome uno è stufo, ma sì, io sono stufo di raccontare queste storie all'incontrario, quindi vuol dire che chi sta ai vertici, destra o sinistra, non gliene frega niente. Qui non è destra o sinistra, è la sicurezza e la paura non sono né di destra né di sinistra.
Grazie Carlo, buona giornata, dobbiamo correre. C'è Francesco, buongiorno.
Vai,
Francesco.
Francesco.
Buongiorno a voi.
Vai Francesco, che siamo in chiusura, vai.
Allora io dico che oggi in Italia, io sono padre di tre figli ed ho paura. Ho paura perché oggi i miei figli stanno crescendo in una nazione dove non c'è sicurezza e non gli dà un futuro. Io l'altro giorno, per farvi capire, sono stato a Genova, no? Durante il giorno andare al centro di Genova e vedo ragazze nel centro che si prostituiscono e uomini che vendono droga. E siamo di giorno, ma io dico, l'istituzione dove sono? La polizia dov'è? Poi vanno a fare le parate, oppure quando ci succede qualche cosa vanno là a fare la bella mostra. Io dico io, ma dove stiamo vivendo?
Chiarissimo, Francesco, grazie. Accogliamo la tua, diciamo, segnalazione. Solo l'ultimo minuto, perché ci ha raggiunto.
Sì, un agente penitenziario. Domenico, buongiorno.
Sì, buongiorno. Sì, sono.
Vai Domenico, vai.
Sono un ispettore della polizia penitenziaria. Volevo, e quindi sono del settore. Uh-huh. E alla fine, come ha detto giustamente Giretti prima, noi abbiamo le carceri di 40 anni fa e la popolazione detenuta non è di 40 anni fa, né
bravo,
come tipologia, né come tipologia, né come numeri. Allora che succede? Che noi, diciamo, non potendo sopperire a questo sovraffollamento carcerario, perché in qualche modo, e non vado lì a dire perché stiamo pagando l'articolo 3 CEDU della dei diritti.
No, andiamo avanti. Sì.
Perché sennò lì
sui muri di cinta non ci sono più, talmente sono sempre di meno le guardie penitenziarie.
E quello è uno. Dopodiché, che succede? Allora, cosa fa? Facciamo? Ricorriamo alle misure alternative alla detenzione.
E quindi è finita.
È finita. Allora che dobbiamo fare? Dobbiamo costruire nuove carceri. Assolutamente sì.
Assumere agenti penitenziari, polizia penitenziaria, risolviamo il problema della sicurezza, in parte.
Sì, ma prima devi prenderli.
Quelli li abbiamo già presi, sono di nuovo fuori.
E poi allora ci devono rimanere. Succede? Domenico, grazie mille. Purtroppo oggi siete stati l'ultima cosa.
Velocissimo, ti prego.
Sì, allora, noi che dobbiamo fare? Cioè, la politica non ci metterà mai mano a questa cosa, perché qualsiasi compagine politica che se ne esce domani mattina e dice costruiamo un nuovo carcere, ha finito di campare. Quello è il problema. Anche per esempio, immaginate, è finito il tempo.
No, allora, in realtà il governo ha annunciato la costruzione di un nuovo istituto. Sì. Adesso non
ma io li sento, vero, lo diciamo. Li sento dire che costruiscono dal 2012.
Ecco.
Siamo al 2025, vedremo se manterranno le cose.
Grazie
qualcuno,
a tutti.
Come dice Trump, leccherà. Ecco. No,
speriamo.
Buona giornata a tutti. Viva RTL.
Ci salutiamo tra poco. Prima Stevie Wonder dal 1976 per voi.
È sempre una buona idea chiudere un programma di RTL 102.5 con un vecchio successo di Stevie Wonder. Allora, siamo ai saluti, Massimo.
Sì. Io saluto voi. Che devo fare? No,
nessuno di ora. Nessuno deve baciare nessuno.
Per la carità divina.
Non so se Massimo aveva intenzione di. No.
No, io ormai la mia età non faccio me stesso. Dormo con me stesso, bacio me stesso.
Mi amo, mi amo.
Una vita monacale proprio la tua.
Ho due cuscini, tengo due cuscini. Ecco, mi abbraccio il cuscino. Ecco.
Mamma mia, che immagine.
Ma beh, ma ragazzi.
Anche se le riviste, se le riviste con tue foto dicono altro, però.
Perché nella storia il medioevo.
Allora, grazie intanto a Ricky Aristarco, Pio Ingenio, Gigi Resta, Pier Vincenzo Vitiello che ci hanno seguito in regia. In redazione c'era Maria Paola Raiola. Noi ci ritroviamo venerdì prossimo, anzi tra due settimane su RTL 102.5.
Sì, sì. A pausa di Pasqua.
Sì.
E lunedì sera su Rai 3 allo Stato delle Cose, Massimo.
Lunedì sera, sì, attenzione. Quando fai le inchieste poi succede di tutto, Barbara. Ci siamo occupati di una cosa in Calabria, la persona di cui stavamo lavorando, gli hanno incendiato tutto.
Ecco.
Quindi questo paese non cambia, fai le inchieste, collabori magari in qualche modo per qualcuno, invece non è vero, allora nel dubbio ti incendiano tutto. Eravamo sulla strada giusta.
Esatto.
Buona giornata, Ad Maiora, viva l'Italia.
Ciao a tutti.
Ciao.